Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna dedicato ai classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Ascolteremo oggi Gianfranco Rabasi in una lezione dal titolo Ubi est mors victoria tua? La morte della morte. La lezione si è tenuta il 18 maggio del 2006 in occasione della rassegna Mors finis an transitus. I classici, quinta edizione. A cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto.
Vorrei iniziare non con una parola sacra, ma con una parola laica, proprio sulla scia di quanto ha detto in apertura il professor Dionigi. È Pirandello nel Fu Mattia Pascal. Non possiamo comprendere la vita se in qualche modo non ci spieghiamo la morte. Il criterio direttivo delle nostre azioni, il filo per uscire da questo labirinto, il lume, insomma, deve venirci di là, dalla morte. La morte perciò illumina l'esistenza e getta un'ombra o una luce sull'esistenza. Questa sera, attraverso il testo biblico, attraverso le scritture ebraico-cristiane, io idealmente spererei che tutti abbiano a fare una sorta di itinerario, un itinerario testuale, o forse provino a contemplare una specie di trittico, un trittico che io di volta in volta, in ogni sua singola tavola, cercherò soltanto di schematizzare quasi con un carboncino, perché i colori, i profili, la bellezza della tavola sarà affidata naturalmente alla parola sacra che verrà letta, che verrà proclamata. La prima tavola, dunque, è stata introdotta da queste parole di Giobbe, che finiscono, come vedete, con un colore chiaramente, indubbiamente, senza esitazione, nero, tenebroso. Terra di tenebre e di ombre mortali, terra di caligine e di caos, dove la luce stessa è tenebra. Se traduciamo tenendo un po' di più la fragranza dell'originale ebraico. La prima tavola è tenebrosa. Non ci dobbiamo stupire di questo. La religione ebraico-cristiana non è una religione che ci invita a decollare dalla realtà verso cieli mitici e mistici. È una religione che ci costringe a camminare nella polvere, che ci invita a scoprire Dio, il suo mistero, annidato proprio lì, in quella storia di cui sentiamo tutto il peso. Ed è per questo che allora la prima pagina, la prima tavola, il primo quadro inesorabilmente è segnato dal dubbio. Da quel dubbio che ogni tanto si ramifica come una mano gelida anche dentro di noi quando pensiamo alla morte. E se la morte non fosse che l'estuario del fiume della vita e questo estuario non avesse se non un baratro, se non un vuoto, se non un silenzio. Sentirete la voce di un poeta ebreo, l'autore del Salmo 39. È stata definita questa preghiera una delle più intense elegie esistenziali dell'Antico Testamento. Vedrete che l'uomo è rappresentato con un'espressione che poi verrà recuperata, non so in quanto quanto coscientemente o meno, da Shakespeare nel Macbeth. L'uomo è ombra che passa. L'uomo, sentirete, è forestiero, io sono forestiero, straniero. E tutto converge verso quell'ultima frase terribile. Una preghiera nuda questa. Distogli, o Signore, il tuo sguardo da me, da quest'uomo che è un soffio, si ripete, che è un'ombra che passeggia. Distogli il tuo sguardo, fa che io respiri. L'originale ebraico indica fa che io inghiottisca la saliva. Un attimo di tregua. Prima che me ne vada e più non sia. Finisce così questa preghiera. Lasciami respirare ora, un momento, durante questa vita così inconsistente e trista. E poi me ne andrò e non sarò più. Sentiremo poi un'altra voce ancora più moderna, se volete. E questa voce è altrettanto oscura, altrettanto tenebrosa, come è tutta la prima scena. Ed è la voce di Coelet, l'Ecclesiaste, l'indimenticabile Ecclesiaste. Uomo veramente moderno, nonostante la sua distanza dal nostro orizzonte, dai nostri dubbi. Sentirete una pagina, sarà l'ultima questa nel capitolo dodicesimo, quando rappresenta proprio l'esperienza del morire. Lui è un vecchio e dice che solo dalla vecchiaia si riesce a capire bene che cos'è la vita. Egli canta la nostalgia della giovinezza, ma sa che la giovinezza, lui dice, la nerezza dei capelli è un soffio. Anch'egli usa l'immagine, il termine ebraico havel, per indicare appunto il soffio, l'inconsistenza, ciò che si dissolve, il fumo. Ciò che resta invece, questo corpo di vecchio, che egli rappresenta come se fosse, vi accorgerete, un castello che si sta sfaldando. Tu appoggi la mano, è capitato qualche volta anche a me, per esempio, quando facevo archeologia nel vicino Oriente, di incontrare qualche edificio abbaside o degli omeiadi, stupendo di per sé, ma tu lo tocchi e vedi che si sta tutto sgretolando, consumato dal clima, dai venti. L'uomo è questo palazzo, ma naturalmente dovrete ascoltare questa rappresentazione del palazzo che crolla, del palazzo che è muto, tenendo conto che è il corpo dell'uomo rappresentato, l'uomo, il corpo dell'uomo che si avvia alla morte. Così voi vedrete che, per esempio, le macinatrici che stanno nel cortile e che ora non ci sono più, quelle che preparavano la farina, sono i denti, evidentemente che non funzionano più. Attraverso i graticci del harem, dove occhieggiavano gli occhi neri delle donne, tu vedi che ormai non c'è più nulla e sono gli occhi che si stanno spegnendo. I trilli degli uccelli, le figlie del canto, come dice in ebraico Coelet, non si sentono più cantare, risuonare, ed è la sordità. E poi vedrete il cappero che non ti dice più nulla, che non fiorisce più perché tu sei ormai l'afrodisiaco, non hai più nessuna pulsione sessuale. E poi il fiore del mandorlo, la canizia, cioè tutta una rappresentazione dello sfaldarsi. E alla fine l'uomo s'avvia alla tomba, alla polvere anzi. E il respiro è qui. L'interpretazione successiva cristiana ha fatto diventare questa pagina una pagina di speranza, ma non lo è. Il respiro viene ritirato da Dio. Dio ti prende ancora quel respiro spirito, ruach, che ti aveva dato quando ti aveva creato. Ma è Lui, è con Lui che io finisco questo primo asterisco sulla prima tavola, la tavola dell'oscurità, del dubbio, della domanda, per cui la Bibbia rispetta tutti quanti che sono qui presenti e che hanno, condividono lo stesso dubbio. È la voce terribile, veramente, in questo caso, gelida persino, di quest'uomo, di Coelet, distaccato, che si interroga, lo sentirete. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è soffio, vanità, vuoto. Tutti sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere, tutto ritorna nella polvere. Ma chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e quello della bestia scenda in basso nella terra? Chi potrà infatti condurci a vedere ciò che avverrà dopo di noi? Tutti piombiamo nella polvere. E sentendo queste parole così acide, sospese nel dubbio, nell'amarezza di una vita che si spegne e che non ha un oltre, al massimo ha appunto un oltre spettrale, io penso che possiamo ascoltare, e io vi dico soltanto due versi, quella poesia coeletica di un agnostico, di un ateo, come Brecht. Bertolt Brecht, Contro la seduzione, è intitolato questa sua poesia, questo suo canto. Non vi fate sedurre, non esiste ritorno. Morite come tutte le bestie e non c'è niente dopo. Sono le stesse parole che secoli prima Coelet, per i credenti voce ispirata da Dio, lasciava serpeggiare tra i suoi ascoltatori. Eccoci al secondo quadro, la seconda scena, la seconda tavola di questo trittico ideale. Un grande poeta come Rilke aveva coniato quella definizione straordinaria della morte. La morte è il lato della vita rivolto dall'altra parte rispetto a noi. È il lato non illuminato da noi. Alla tenebra ora subentra una luce. È una luce, se vogliamo rappresentarla nella sua iridescenza, è una luce albare, una luce mattutina, che comincia a delineare qualcosa di diverso oltre quella soglia. È una luce che fa balenare soprattutto un atto di colui che è il creatore. Noi siamo venuti dalle sue mani. Egli ci ha in un certo senso mai lasciato cadere dalle sue mani durante il cammino della nostra vita. Noi continuiamo a portare, secondo la Bibbia che usa proprio questa espressione, l'uomo opera delle mani di Dio, abbiamo continuato a portare il tepore delle mani del Creatore. E giunti là, quando sembra che noi usciamo dalle sue mani, dalle mani della vita, egli ci raccoglie e ci ricrea. Ecco, quella soglia oltre la quale prima Coelet intravedeva il silenzio, il vuoto, la vanità, cioè l'inconsistenza, ora diventa invece il luogo di una presenza che ti raccoglie. Noi adesso ascolteremo una selezione di testi, di grande fascino peraltro, siamo sempre nella prima alleanza, nel primo testamento, l'antico, l'ebraico quindi. Ascolteremo un pentagramma quasi di testi. Inizieremo con la voce di Isaia, il Dante della letteratura ebraica, dal capitolo 26esimo ascolteremo una sorta di piccola strofa che comincia con lo sguardo ancora rivolto indietro, a quell'altra tavola oscura: i morti non vivranno più. E le ultime parole però di questa strofa, di questo movimento verso l'alba, sono: di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri. La tua rugiada, o Signore, è, in ebraico abbiamo, tal orot, che letteralmente significa rugiada di luci. La traduzione sarà rugiada luminosa, ma è molto più bello questa idea della rugiada di luci, proprio come accade alla rugiada, che ha in sé mille fosforescenze, mille brilli. La terra darà alla luce le ombre. E vedete che quindi si ha come una rigenerazione attraverso la fecondità. La rugiada di sua natura è acqua, è principio di vita, attraverso la fecondità di Dio stesso, della sua opera. Il secondo testo è in assoluto una delle pagine più celebri, opera di un poeta barocco, come è stato il profeta Ezechiele, profeta condotto su un picco roccioso, guarda una valle, è una valle terrificante, una distesa di scheletri. L'invito è a invocare lo Spirito di Dio, lo Spirito creatore della Genesi. Ed ecco che questa valle di scheletri calcificati, immersi nel silenzio della morte, è attraversata questa valle da un rumore. È una sorta di stridio. È il movimento della carne, dei tendini, dei nervi, della pelle che si sta ritessendo, che si stanno ritessendo ancora su quei cadaveri, su quegli scheletri. E alla fine, ecco, la valle degli inferi, la valle della morte è popolata, si dice, da un esercito immenso, sterminato, in piedi, dall'orizzontalità della posizione mortuaria alla verticalità della vita. Ecco che cosa attendiamo per gli scheletri. Ed è quindi il grande tema della risurrezione, ricreazione. Terzo testo, un altro profeta. È un profeta apocalittico, Daniele. Siamo in una notte limpidissima. Spontaneamente guardiamo verso l'alto, il gioco delle stelle. Questo autore è un autore tardo, scrive probabilmente nel secondo secolo avanti Cristo. Forse ha respirato consciamente o inconsciamente qualche vaga concezione neopitagorica o pitagorica. Pare che egli inviti a guardare la galassia, la Via Lattea. Si pensava allora, e anche nel mondo ebraico, giudaico, questa convinzione era entrata, che lassù tutte quelle stelle fossero, quei milioni di stelle, ciascuna di quelle stelle, fosse una delle persone giuste, morte e ritornate in Dio, accese ancora di luce. Ed è per questo che idealmente questo profeta invita a guardare il cielo quasi per riconoscere la stella di tuo padre, di tua madre, comunque di un uomo o di una donna giusta, giusti, che hanno insegnato agli altri la giustizia, perché la giustizia è principio di immortalità. Ed ecco allora la grande speranza, la notte della morte, in realtà è irradiata dalle stelle che sono le anime dei giusti, che partecipano della luce che è definizione di Dio. Ed eccoci alla fine, agli ultimi due testi. E ancora il poeta anonimo, i poeti anonimi che hanno composto il Salterio, sono due salmi. Il primo che ascolterete, il Salmo 49, è un salmo molto realistico, ironico per certi versi, che punta l'indice contro la bestialità dell'uomo ricco, osceno nel suo benessere, che sogna di poter comprare la morte, che sogna di poter versare, con l'arroganza tipica di chi possiede il denaro, di poter versare i soldi per una polizza che vinca la morte. E la risposta del poeta biblico è nitida: non esiste riscatto. Per quanto si paghi alto il riscatto di una vita, non potrà mai bastare, dice, per vivere senza fine e non vedere la tomba. Eppure c'è la possibilità, ed è offerta dalla mano di Dio al giusto, che viene sorretto e portato a varcare la morte e a vincere la morte. Ed ecco allora l'altra voce, quella del Salmo 16, che canta la sua certezza. C'è un sentiero davanti a me, dice questo orante. Io che sono sempre stato fedele, che ho scelto come mia eredità l'eredità di Dio, io so che tu, oh Dio, non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo fedele veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. E si chiude così questa seconda tavola, una tavola luminosa, come vedete, anche se ancora con qualche striatura di tenebra, ma con la certezza che è possibile che avvenga quello. E io finisco anche in questo caso con un rimando a noi, al nostro tempo, quello che immaginava Dino Buzzati alla fine del romanzo Il deserto dei Tartari, quando il maggiore Drogo, ormai vecchio, consunto dalla malattia, in quella fortezza nel deserto, sempre nell'attesa, e ora un'attesa che ha fondamento, dell'arrivo delle orde misteriose dei Tartari, quest'uomo che sente la vita spegnersi, che sente che per lui è giunta l'ultima ora, si alza, a fatica va davanti al portale maggiore della fortezza e con tutte e due le mani, spingendo i battenti, apre questi battenti oscuri che davano oscurità alla fortezza, li apre. E Dino Buzzati semplicemente conclude dicendo: la porta si aprì e irruppe la luce. La soglia della morte si apre, e anche per l'uomo dell'Antico Testamento, oltre quella soglia sorge una luce grandiosa e mirabile. Ed eccoci giunti all'ultima tavola del nostro trittico ideale, a quest'ultimo quadro immerso a prima vista completamente nella luce, la luce della Pasqua. È infatti questa la scena neotestamentaria. Ma come ci accorgeremo, non viene mai abbandonato il realismo dell'esistenza umana, col suo segreto grumo di dolori e di interrogativi, di paure e di incertezze, anche quando di scena è persino il Figlio di Dio, come annuncia la prospettiva, la visione cristiana. Probabilmente attorno agli anni 30 avanti Cristo, o comunque in quella fascia cronologica, ad Alessandria d'Egitto un ebreo aveva composto un'opera in greco che è entrata nell'Antico Testamento tra i cosiddetti libri deuterocanonici, accolti nel canone, per esempio, della Chiesa Cattolica, nel canone dei libri sacri. E questo autore, già alle soglie del cristianesimo, 30 avanti Cristo, è forse anche l'ultimo libro, cronologicamente parlando, dell'Antico Testamento, questo autore alessandrino di Alessandria d'Egitto, probabilmente, immaginava già che le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le sfiorerà. Anche se agli occhi degli uomini sembrano perire, diceva, la loro speranza è piena di immortalità. Elpis auton athanasias pleres. C'era quindi già questa tensione che abbiamo già sentito vibrare in queste pagine. Il giusto, tendenzialmente con la sua giustizia, con la sua sapienza, col suo amore, è già in sintonia con l'eterno e l'infinito, con Dio stesso. È per questo che l'immortalità biblica non è identificabile con quella platonica. Quella platonica è strutturale alla spiritualità dell'anima, è insita, intrinseca all'anima stessa dell'uomo. La Bibbia è persino incerta sull'esistenza dell'anima, la Bibbia interessa la persona nella sua unitarietà psicofisica. E afferma in verità un altro tipo di immortalità, l'immortalità beata, cioè il destino ultimo, oltre la frontiera, oltre quella soglia, è la comunione con Dio, è l'essere ricreati, abbiamo sentiti da Lui, e abbracciati da Lui, portati verso se stesso, perché noi abbiamo quella qualità che è il bene dentro di noi, che di sua natura è eterno e infinito. Un'altra lettura, ma sempre in questa linea, è quella offerta dal terzo atto della nostra lettura biblica sulla morte e la morte della morte. E qui io vorrei fermarmi un momento di più, anche coinvolgendo un po' la vostra attenzione, perché il discorso qui si fa più complesso. Noi ascolteremo tra poco sostanzialmente due registri in quella tavola, in quel quadro. Un registro evangelico, tre brani tratti dai Vangeli, Marco, Luca, Giovanni, e poi nell'altro registro la voce apparentemente più fredda, più rigorosa, più teorica, se così si può dire, di Paolo. Paolo, d'altra parte, ha con sé, anche se non è vero, nell'interno della massa del suo epistolario, l'epistolario che viene assegnato a lui, 13 lettere, pensate che sono 2003 versetti sui 5621 versetti del Nuovo Testamento. Paolo in realtà non è, come diceva un po' sarcasticamente Gramsci, il Lenin del cristianesimo. Non è, come diceva più ferocemente Nietzsche, Paolo il disangelista. Gli altri sono gli evangelisti, gli annunciatori di una buona novella, evangelizzo, evangelion. Egli è invece l'annunciatore d'un disevangelion, di un Vangelo oscuro, negativo. Vedremo che Paolo, pur col rigore del suo pensiero, non lo è. È un evangelista, ma lo è in una maniera diversa. Ma ciò che ci interessa è prima contemplare il protagonista di quelle tre pagine, le prime tre pagine evangeliche, cioè Gesù, Gesù Cristo. Se noi sentiamo il racconto di Marco e vediamo la morte di Cristo, così è Matteo, dovremmo dire per certi versi che la sua è una brutta morte. Urla prima: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo è l'ultima componente di un itinerario continuo di sofferenza e di amarezza. E poi l'evangelista lo fa morire così. Lanciato un forte urlo, exepneusen, spirò. Un grido. Dopo aver detto: Padre, dove sei? Noi però abbiamo subito dopo Luca. Luca racconta la stessa lacerazione di colui che beve il calice della morte. Ma è vero, ancora grida Gesù, fonesas fonè megale, gridò a gran voce. Ma le parole che dice, le ultime parole, sono queste per Luca. Padre, nelle tue mani io consegno il mio spirito. E allora voi capite che l'urlo, il grido, è un grido di fiducia. E tutte e due queste dimensioni non sono contraddittorie, come vedremo, si intrecciano. Poi sorge l'alba di Pasqua. Ma c'è ancora Giovanni. E Giovanni racconta il morire di Cristo come un morire grandioso. Cristo, fino alla fine, parla con solennità. Le sue ultime parole sentirete rivolte alla madre e al discepolo prediletto sono un testamento e una rivelazione che guarda al futuro dei secoli. Per cui quella madre che sperimenta il dramma maggiore di una madre quella di veder morire prima il figlio, contro la logica della natura. I latini dicevano che in questo caso è l'iustus dolor, il vero dolore giusto, giustificato è quello lì, perché quel morire va contro la logica stessa della natura. Ebbene, Gesù parla solennemente a lei indicandole una strada per il futuro. E poi Giovanni mette in bocca a Gesù un'altra frase ancora, anzi è una parola sola in greco. Tetelestai, che di solito si traduce tutto è compiuto, ma voi capite che telos in greco vuol dire una fine. Più che una fine, un fine. Egli cioè è consapevole che in quella morte si è compiuto un disegno. Non per nulla uno scrittore greco del secolo scorso, Nikos Kazantzakis, nel suo romanzo diventato famoso per una modesta trascrizione cinematografica, L'ultima tentazione di Cristo, quando commenta questa frase dice: gridò, tutto è compiuto, ma fu come se dicesse, tutto comincia. E difatti ecco l'alba di Pasqua. Un'alba di Pasqua che commenteremo adesso, quasi subito, e con essa in pratica entreremo in Paolo e concluderemo. Ma prima vorrei guardare ancora questa morte di Cristo, per coglierne il senso profondo. Non dimentichiamo mai che per il cristianesimo Cristo è il Figlio di Dio, quindi ha in sé il suggello e il sigillo della divinità. Gli evangelisti marcano con durezza tutta l'esperienza del limite, della fine, della caducità in Lui. Egli è veramente nostro fratello lì, non prima. È nostro fratello quando nel Getsemani, sotto le fronde dell'orto degli ulivi, grida: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, che nel linguaggio biblico vuol dire semplicemente: Padre, ho paura di morire. Prova il tradimento e la solitudine degli amici. Sperimenta la sofferenza fisica e alla fine, come abbiamo sentito, persino il silenzio di Dio. Dio non c'è più, neppure per il figlio, quando egli è lassù sulla croce. Egli poi alla fine diventa un cadavere manipolabile. Quindi Dio muore in Gesù. Sperimenta quella realtà che è impossibile a Dio, perché Dio per definizione è eterno, non può morire, non può avere la caducità. E invece in Cristo non vuole star sopra come un sovrano, un imperatore impassibile e generoso che ti stende la mano per sollevarti e magari portarti a sé, come già annunciava l'Antico Testamento. No, entra nel morire. Diventa lui stesso morte. Ed è lì che però non cessa di essere Dio. E allora vedete, il dolore, la morte, sono attraversati, perforati dal divino. È questo che annuncia il cristianesimo. Ogni morte, da quando è stata attraversata da Dio, ha dentro di sé un seme di infinito e di eterno. E proprio perché l'eterno è un punto che abbraccia tutto il tempo, tutte le morti prima, tutte le morti dopo sono fecondate. Ed è per questo che l'angelo della Pasqua dice: perché cercate tra i morti colui che è vivo? La morte ha dentro di sé, come in un germe, la vita e l'eternità. Ma per riuscire a conoscere questo mistero, a conoscerlo in Cristo, il risorto, e a conoscerlo in noi, è necessario avere un altro canale di conoscenza. Non bastano gli occhi, non basta la mente. Ed ecco quella scena che sentirete nel racconto di Giovanni. Ma non vi siete mai chiesti perché in quella mattina, in quell'alba lattiginosa di Gerusalemme della primavera dell'anno 30, attorno agli anni 30, perché mai quella donna, Maria di Magdala, che aveva conosciuto Gesù, che aveva avuto la vita trasformata da lui, che l'aveva ascoltato parlare, in quel mattino lo scambia e lo confonde col custode del giardino cemeteriale di Gerusalemme? Credeva che fosse il giardiniere, il custode del giardino. Ed è solo quando sente la voce che la chiama per nome, Maria, che i suoi occhi si aprono. Ma vedete che quella è una conoscenza diversa. È necessario avere un altro sguardo e penetrare la superficie del morire e penetrare le esperienze cadaveriche che anche Cristo ha vissuto per riuscire a scoprire quel seme di eternità. La difficoltà degli apostoli, la difficoltà di Maria di Magdala è la nostra stessa difficoltà. La difficoltà di Tommaso è la stessa nostra, come sentiremo. Ed ecco alla fine Paolo. Io, Paolo, come ben sapete, non può essere riassunto. Deve essere spiegato con tante note in calce, cosa che noi non possiamo fare ora. Lasciate, ascoltate la sua voce. Ascoltate quel discorso che fa, soprattutto sul seme e l'albero che cresce. Noi siamo nella morte con Cristo, abbiamo dentro di noi quel seme che deve fiorire, ma soprattutto ascoltate quel suo strano, a prima vista persino stravagante per il mondo greco, scandaloso, insensato, discorso che fa quando dice: noi nella terra deponiamo un soma psychikon, un corpo sensoriale, anche se volete dotato di psiche, cioè di vitalità secondo il linguaggio biblico, ma quello che è dentro di noi e che fiorirà è il soma pneumaticon, corpo spirituale contraddittorio per il mondo greco, ma per Paolo no, perché è il corpo attraversato dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio stesso, dallo Spirito del Figlio. Ed è per questo che allora le ultime righe della prima lettera ai Corinzi al capitolo 15 ascolterete, sceneggiano quel duello tra vita e morte, quel duello che Cristo ha vissuto, quel duello che noi viviamo, ma che non ha come approdo la vittoria, il trionfo della morte. Io ho finito, lascio davanti ai vostri occhi e al vostro ascolto adesso questa terza tavola, la più complessa, la più lunga forse, quella che deve essere forse scavata di più in profondità, come ho dovuto fare io dilatando un po' il discorso. Ma vorrei finire come ho sempre fatto nelle altre tavole, portando a noi, raccogliendo proprio anche quell'invito di far sì che queste parole siano nell'oggi, nel presente, anche per coloro che si interrogano soltanto questa sera, che non hanno certezze, che coltivano magari speranze e attese. Uno dei più bei versi, dobbiamo dire, del secolo scorso, del Novecento, spesso citato, è di uno scrittore che ha avuto, che non era normalmente poeta, ma scrittore, romanziere, e che ha avuto l'esistenza conclusa da una morte tragica, oscura, quella della prima tavola, anzi, a livello estremo, tra l'altro nella Bibbia, sono molti casi analoghi. Ed è curioso questo, che la Bibbia non tema di parlare del suicidio. Cesare Pavese, il verso lo ricordate tutti. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Probabilmente egli sperava, come speriamo un po' tutti, che in quel momento, che è solitario, perché si muore da soli, ed è anche l'unica esperienza che noi abbiamo della morte, diretta, in quel momento ci sia una mano che stringa la tua, che sta avviandosi verso l'agonia, la lotta estrema, quella soglia oltre la quale c'è tenebra e luce. In quel momento in cui quella scintilla di eternità è dentro di te e non è ancora però sbocciata in pieno, ecco che ci siano occhi d'amore della donna o dell'uomo che tu ami. Ma padre David Maria Turoldo ha ritrascritto questo verso in una sua poesia. Ed è, io dico, il riassunto di tutta la riflessione che abbiamo fatto questa sera. L'ha ritrascritto in due modi diversi. Primo, verrà la morte e avrà i miei occhi. Noi, con voi, con questo corso, con questa sequenza di letture, queste quattro scansioni, avete voluto guardare negli occhi della morte con la dignità di colui che vuole interrogarsi, guardandola in faccia e vedendo che è la tua morte anche, perché ognuno di noi ha già nella fronte incisa la data della sua morte, anche se non la conosce, vicina o lontana che sia. Ma Turoldo, nella sua lirica, all'ultimo verso, ritrascrive il verso di Pavese con una variante di una sola lettera messa alla maiuscola. E se è alla maiuscola, rimanda al divino, a Dio. E allora lascio a voi di capire come quel verso muti. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
La morte della morte. Lezione tenuta da Gianfranco Ravasi il 18 maggio del 2006, in occasione della rassegna Mors, Finis and Transitus, I Classici, quinta edizione, a cura del Centro Studi, La Permanenza del Classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.